consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Ultimo appuntamento con la consulenza di questa settimana. Ben ritrovati da Isabella Visetti al microfono, Roberto Rossinelli in regia, Patrizia Armichiari al centralino di Rete 1 vi risponde allo 0848 03 0808. Oggi parliamo di funghi, di cercatori di funghi, di fungiat, e delle regole da rispettare nella raccolta dei funghi. E lo facciamo con Michele Scaramella, presidente della Società Micologica Locarnese. Ben arrivato alla consulenza.
Sì, grazie mille. Un saluto a tutti i radioascoltatori.
Cercatore di funghi, fungiat dunque, appassionato di funghi. Com'è nata questa passione? Ce lo racconti.
Allora, cercatore di funghi, sì, da piccolo con il papà, penso sia un po' un classico. Appassionato grazie a mia moglie, che è ancora più appassionata di me, e lei ha poi anche approfittato per diventare esperto in funghi.
Proprio un controllore ufficiale.
Controllore ufficiale,
che poi capiremo.
Che poi spiegheremo
chi sono i controllori.
Chi sono e cosa fanno.
Ufficiali. Michele Scaramella, lei è d'accordo con me, perché ci siamo un po' parlati prima di questa consulenza, che vogliamo parlare di funghi partendo da un criceto. Ormai voi ascoltatori di Rete 1 lo sapete, i criceti sono questi piccoli contributi, piccoli nella lunghezza ma folgoranti nel contenuto, che vanno in onda su Rete 1 in alba chiara alle 7.30, 7.20 forse, dopo la rassegna della stampa. E il criceto che noi vi vogliamo proporre è andato in onda lo scorso 7 settembre, è proprio dedicato ai funghi ed è firmato dal collega Marcello Fusetti, intitolato Quelli che i fungiat.
Quelli che prendono solo quelli lì, quelli che prendono tutto, quelli che vengono su da Varese e Como, quelli che vengono quando in Grigioni non si può, quelli che vanno in Grigioni appena si può, quelli che rispettano i limiti, quelli che i limiti non li raggiungono mai, quelli che ogni tanto li vedi sul giornale che li hanno beccati, quelli che li vendono, quelli che non li mangiano, quelli che vanno con la pila e il rastrello, quelli che solo il pomeriggio, quelli che i matti li spaccano a bastonate, quelli che li puliscono lì, quelli che li strappano su, quelli con la busta di plastica, quelli con la doppia lama e la spazzola in cinghiale, quelli che li postano su Facebook, quelli che negano di averne trovati, quelli che fingono di averne trovati, quelli che stanno in giro 10 ore, quelli che in 10 minuti fanno il pieno, quelli che è troppo secco, quelli che la luna non è quella giusta, quelli che è finita perché col vento. Quanta gente nei boschi in questi giorni di funghi?
C'è tanta gente nei boschi in queste settimane, Michele Scaramella.
Sì, c'è tanta gente, devo dire che c'è tanta roba nel criceto che ci avete appena proposto, perché ha toccato veramente tutta una serie di tematiche che, diciamo, delle quali potremo approfondire oggi.
Io questo criceto l'ho un po' vivisezionato, possiamo dire così, gli animalisti mi perdonino, perché per ogni quelli che noi...
Ma non lo mangiamo.
Non lo mangiamo, noi non vogliamo fare male a questo criceto, appunto è molto denso di contenuti e noi per ogni quelli che, almeno nell'inizio di questa consulenza, vogliamo fermarci.
Dai.
Cominciamo magari dal fondo, alla fine si dice... secco, vento, pioggia. Allora la prima domanda è: che stagione è quella di quest'anno per i funghi?
Ma allora, apparentemente è una buona stagione, in particolare per il fungo inteso come il porcino, il boleto, il pregiato boleto, perché comunque i ritrovamenti dell'ultimo mese sono stati degni di nota sia in Ticino che anche nel Canton Grigioni.
Allora, il caldo di quest'estate non ha fatto male ai funghi?
Ma il caldo in sé non è proprio un nemico dei funghi. Il nemico dei funghi è la mancanza di umidità, la mancanza d'acqua e chiaramente il vento. Bisogna considerare che la mancanza d'acqua più che altro non fa fruttificare il micelio, quindi non compaiono i, i funghi, perché non compare il frutto, e dall'altra parte il vento, perché nel momento della crescita un forte vento o comunque un vento costante la rallenta o la ferma del tutto.
Poi si dice nel criceto: quelli che guardano la luna. La luna ha un influsso. Io ho visto prima, lei scuoteva un po' la testa sulla luna.
Ma allora, sulla luna, diciamo che non c'è una base scientifica che dà un merito o meno alla luna. Potenzialmente non dovrebbe avere un influsso. Sarebbe curioso di fare degli esperimenti un po' più scientifici per capire se effettivamente questo influsso lo ha o meno.
Ma la credenza cosa dice?
Bisogna, la credenza dice che bisogna aspettare la luna crescente per poi vedere apparire la crescita anche dei funghi. Sì.
Quelli che rispettano i limiti e quelli che i limiti non li raggiungono mai. Allora magari diciamo quali sono i limiti e le prescrizioni per la raccolta di funghi.
Sì, allora nel Canton Ticino c'è libertà di raccolta durante tutto l'anno per un massimo di 3 kg giornalieri a persona. Poi ci sono dei limiti di orario, la raccolta va dalle 7 di mattina fino alle 6 di sera. In linea di principio molto più blandi come limiti che non quelli del Canton Grigioni, dove abbiamo un divieto di raccolta i primi 10 giorni del mese e un limite giornaliero di 2 kg per persona.
L'orario dalle 7, io ho sempre pensato ai fungiat, si alzano presto, vanno nei loro posti segreti di buon'ora la mattina, però alle 7 invece c'è questo limite, fino alle 7 non si può andare.
Sì, allora in questo caso credo sia veramente da intendersi come un limite buono per una volta, nel senso che l'obiettivo di chi ha fissato questi limiti è di evitare che la gente vada nel bosco quando non c'è sufficiente luce, quando è ancora troppo buio, con gli evidenti rischi di andare in un posto che comunque presenta dei pericoli, che possono essere il semplice scivolamento su un sentiero piatto, ma anche il rischio di precipitare in qualche crepo, in qualche burrone.
Ogni anno purtroppo abbiamo notizie di fungiat che appunto scivolano, si perdono. Quest'anno ancora non se ne è avuta notizia.
Ma diciamo, quest'anno non abbiamo avuto morti, almeno purtroppo le montagne sono state nefaste per moltissime persone quest'anno, credo un mezzo record negativo purtroppo. Devo dire che c'è sempre qualche fungiat che si perde o che si fa male nella raccolta. I consigli anche in questo caso dovrei dire sono i soliti, cioè bisogna andare con un equipaggiamento adeguato, gli scarponi, bisogna avere magari un bastone per chi ha potenzialmente questa necessità. Non bisogna mai perdere la vita per un fungo, anche questo riguarda il buon senso, cioè se vedo un fungo bello e tutto quello che si vuole su un dirupo, vabbè,
e neanche
gli
forse
faccio la foto, insomma.
E neanche forse perdere l'orientamento nel ricercare i funghi un po' a testa bassa, se uno va avanti, poi dopo dice: ma dove sono finito?
Sì, normalmente credo la maggior parte delle persone va in zone conosciute. È chiaro che andare in zone sconosciute o comunque in boschi dove ci si va per la prima volta può presentare anche questo rischio. Il bosco non necessariamente offre sempre dei punti di riferimento chiari e quindi perdere la strada poi può diventare anche pericoloso, sì.
E andando avanti nel criceto dedicato ai fungiat, si dice quelli che arrivano da Varese o da Como e prendono tutto. Qui qualche anno fa su questo tema si era parlato molto del patentino per cercatori di funghi che avrebbe dovuto essere gratuito per i residenti, invece a pagamento per chi non risiedeva nel Canton Ticino. Poi di questo patentino non se ne è fatto più nulla, Michele Scaramella.
Ma allora, a parte che il progetto non mi sembra che prevedesse un'esenzione al pagamento anche per i residenti, però tolto questo era un progetto molto complesso perché di base abbiamo comunque la Costituzione che garantisce come i frutti del bosco, ivi compresi i funghi, sono di tutti. Quindi per introdurre, diciamo così, una patente generalizzata bisognerebbe modificare la Costituzione, e questo crea evidentemente dei problemi. Il patentino fatto su delle zone specifiche di protezione particolare, così come era stato presentato, era abbastanza complesso, era un artefatto di difficile lettura. E in più, io credo, e questa era un po' la nostra posizione ufficiale come società, noi non eravamo contrari a prescindere al patentino, però abbiamo sottolineato che si possono creare, se vogliamo, tutti i patentini del mondo, ma alla fine a farla da padrone sono i controlli, perché se non ci sono controlli, patentino o non patentino, vige l'anarchia. Ecco, io in questo senso lo voglio ridire, l'avevo già detto in altre occasioni, dobbiamo imparare un po' dai nostri amici grigionesi, perché loro i controlli li fanno. Io continuo a non capire perché i controllati siano sempre solo i cacciatori o i pescatori e non i cercatori di funghi.
Dunque si è ritenuto che la legge attuale può bastare, e lei auspica appunto l'aumento dei controlli. Controlli anche per poi comminare delle multe, multe che sono salate. La legge parla fino a 10.000 franchi di multa.
Sì, le multe possono essere potenzialmente salate, ma anche in questo caso va fatto un po' un distinguo. Io penso che chi sfora, ma sfora nel senso che si porta presso 3,5 kg di funghi al posto dei 3 consentiti, lo stia facendo in buona fede. Chi invece si va a raccogliere 25 kg, obiettivamente è veramente sacrosanto che venga sanzionato, perché alla fine questa persona di base sta veramente facendo vuoi del commercio, ma sta comunque sottraendo anche delle ricchezze ad altri, no? Insomma,
quelli con la pila, il rastrello.
Ecco, la pila la scattiamo subito per i motivi che spiegavo prima, perché è veramente pericolosissimo. Il rastrello mi sembra una cosa così un po' barbara, perché diciamo, a parte che diventa un impedimento andare nel bosco con un rastrello.
È espressamente anche vietata, è dall'articolo 1 della legge cantonale sulla raccolta dei funghi. Ecco.
Ma poi, voglio dire, i funghi li si cerca guardando più che rastrellando. E trovo che sia anche un po'... Io amo pensare che la gente abbia ancora questa soddisfazione, questo momento magico nel vedere il fungo, nel trovarlo. Ecco, la rastrellata mi lascia un po' così, è un po' decadente.
Comunque. Sì, anche la paletta è vietata. Quelli che li puliscono lì, perché c'è un modo corretto per raccogliere i funghi.
Ma allora, diciamo, la raccolta intesa come tale andrebbe fatta sradicando il fungo dal terreno. Poi sul pulirlo lì è più un concetto di avere il sacco, il cestino pulito, perché se non lo faccio subito mi porto della terra che poi mi va a sporcare magari tutto il raccolto. Quindi il fatto di pulirlo subito permette di evitare un lavoro di pulizia più accurato a casa.
Noi abbiamo già in linea un ascoltatore. Edo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Ci dica.
È molto interessante quello che dite. Senta, io da tanti anni che vado nei boschi e purtroppo non sono più i boschi di una volta, no? Però ho visto anche che in tutta la Svizzera ci sono più o meno 10 giorni, in certi cantoni 7, che non si può raccogliere funghi. E io farei una proposta, visto che i peggiori vanno la domenica, di proibire sabato e domenica di raccogliere funghi, perché sono quelli che lasciano in giro tutto, molto più degli altri. E insomma, va il nonno, la nonna, il papà, la mamma e 40 figli assieme, e ognuno ha il suo sacchetto di plastica da lasciare in giro.
Grazie Edo, qui però sta tutto al buon senso e al comportamento.
Sì,
grazie.
Sì.
Michele Scarmella.
Quando vedi...
Sì.
Ecco, ci ascolti per radio, Edo. Michele Scaramella.
Ma allora, devo subito dire due cose. La prima è che in realtà i periodi di protezione non portano a nulla. ci sono degli studi che dimostrano come dei boschi dove si è mantenuto un divieto totale e dei boschi annessi dove si è permessa la raccolta continuativa, dopo 10 anni di osservazione, dove si raccoglieva c'erano più funghi che dove era stato introdotto il divieto. Questo perché il fungo, lo ripeto, è un frutto, quindi un po' come la pianta da frutto che viene diciamo spogliata delle mele, delle pere e poi tenderà a rigenerare, ecco che il micelio, la pianta del fungo, fa la stessa cosa. Poi, ecco, mi permetta il signore, io non so se lui è in pensione, io lavoro, se non potessi andare il sabato e la domenica cosa faccio? Diciamo, per l'amor di Dio, capisco che magari a volte l'eccesso di gente può dare fastidio, però ritengo anche che dobbiamo essere un pelino tolleranti e pensare che non c'è soltanto il devastatore del bosco, ma c'è anche chi approfitta del sabato e la domenica per fare una passeggiata.
Poi proseguiamo nostro criceto molto denso, quelli con la borsa di plastica.
Questo è uno scempio.
Come il rastrello.
No, il consiglio è chiaro, bisogna utilizzare se possibile un cestino dove il fungo comunque durante tutto, anche fungo raccolto intendo, durante la raccolta continua ad essere arieggiato. E soprattutto se non si ha a disposizione un cestino, magari una borsa di tela, di stoffa, che permette ancora una volta questo tipo di reazione. La busta di plastica è proprio sconsigliata perché fa deperire in modo repentino il fungo. E dopo una giornata nella busta di plastica, il fungo, che è composto al 90% d'acqua, rischia di trasformarsi in una melma putrida più che un fungo.
Dunque, appunto, un contenitore che lasci circolare.
Sì, assolutamente, l'aria. Assolutamente.
Abbiamo già dei primi messaggi al nostro numero di WhatsApp 079-873-9825. Laura ci scrive che c'è un sito in Facebook dove pubblicano i funghi che vengono strappati dal terreno. Non so cosa possa intendere strappati dal terreno. Ma magari ancora la modalità di raccolta.
Ma forse mi aggancio a un passaggio del criceto dove c'era il passaggio che parlava dei funghi matti che vengono bastonati. Ecco, questo è uno scempio, un'altra volta. Se non si conoscono, non vedo perché bisogna deturpare il bosco spaccando, bastonando dei funghi. Chi ha questa passione, chi piano piano si avvicina a questa passione, gli esperti stessi a volte trovano bastonati dei funghi che sono molto più buoni, molto più commestibili anche dei porcini stessi. Quindi andate nel bosco, rispettate il bosco, se non li conoscete non li toccate, se li toccate li raccogliete, provvedete poi a fare un controllo per verificarne eventualmente la commestibilità. Poi, che dire, su Facebook si trova di tutto, per cui
dopo ne parleremo anche di questo, anche perché non bisogna dimenticare i funghi che noi raccogliamo poi possono essere utili nel bosco agli animali, appunto proprio per il ciclo biologico, la catena alimentare. I funghi sono l'habitat di molti insetti, molti piccoli animaletti, ecco. Dunque
assolutamente una componente del bosco come lo sono altri. In più il fungo è molto utile perché è una sorta di spazzino, perché diciamo estrapola dal terreno determinati a livello organico determinati elementi, quindi è sicuramente un bene che ci siano, anzi sono necessari e poi vanno lasciati e vanno usati. Sì.
Anche ci sono i funghi protetti, i funghi rari, che quelli non si dovrebbe raccoglierli, anzi è addirittura vietato, cioè proprio un divieto di raccolta.
Sì, ce ne sono alcuni, le dirò, io non sono un esperto in funghi e posso immaginarmi che il grosso problema è che questi funghi non sono conosciuti, quindi perché prima di sapere che un fungo è protetto bisognerebbe riconoscerlo, quindi questo è un grosso problema. In realtà normalmente non sono funghi che vengono raccolti comunemente, diciamo così.
Anche perché dopo scopriremo ci sono tante specie di funghi in Ticino, più di quante noi immaginiamo, vero?
Tantissime, tantissime. Siamo in un territorio fortunato da questo punto di vista.
E allora noi andiamo avanti a parlare di raccolta di funghi, diciamo tutti gli aspetti che vengono citati in questo criceto dedicato ai fungiato che abbiamo ascoltato in entrata dopo un brano musicale, ma ora i nostri contatti se volete intervenire con domande, dubbi o spunti.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Laura ci scrive: ma quando si raccoglie un fungo bisogna tagliarlo o toglierlo tutto? Michele Scaramella.
Ma allora non c'è una ricetta perfetta, in realtà bisogna sradicarlo per due motivi. Il primo è che in caso di controlli la parte inferiore, penso alla volva di alcune amanite ad esempio, dà proprio un segno distintivo di quale tipo si tratti, per cui sradicarlo è corretto. Poi non bisogna pensare che sradicandolo si rovina qualche cosa della pianta, del micelio, quindi corretto sarebbe sradicarlo. Poi ripeto, se uno lo vuole pulire subito, cioè il classico porcino sradicato poi pulito sul posto, va benissimo.
Abbiamo in linea Paolo, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Volevo fare una domanda inerente a quando si sta in giro più giorni nei boschi, diciamo, se ci viaggia per capanne o che cosa. Anche a me succede ogni tanto che vado a fare il giro in capanna e se il primo giorno ne trovo, il secondo giorno ne trovo, rischio di superare la quota di 3 kg giornalieri. E in caso di controllo come dimostrare la cosa? Perché non è una cosa così semplice, mi sembra. Non so se avete inteso il problema.
Sì, grazie Paolo, ci ascolti per radio. Grazie.
Sì, devo dire, in realtà è una bella domanda. Bisogna in un qualche modo poter dimostrarlo. Capisco che essere in giro per capanne o nelle montagne non è semplice da dimostrare. Potenzialmente credo che se sta anche un po' il buon senso di chi controlla in questi casi, perché poi alla fine, lo dicevo prima, se uno ha 3,5 kg, 4 kg, ha fatto un'infrazione, ma è un'infrazione comunque, oserei dire, molto leggera. E l'abuso è quello che ne ha 20, e dopo lì non reggono nemmeno i 2 giorni di capanna, ecco, insomma.
Abbiamo Beppe che ci scrive: però perdersi nei boschi è più facile di quel che si pensi. Ci racconta un'esperienza che lui ha avuto qualche tempo fa, dove ha perso completamente l'orientamento, era arrivata anche la nebbia, e lui dice: avere in tasca il telefonino col navigatore mi ha aiutato. Questo è anche diciamo una buona raccomandazione se si va in montagna, di avere il telefonino, che certe volte può essere utile.
Sì, diciamo il telefono in questo caso è sicuramente utile, perché il presupposto è anche che se mi slogo una caviglia non mi posso muovere, però posso telefonare, evidentemente avrò maggiori possibilità di essere soccorso. Il navigatore, sì, ci sono anche degli strumenti molto particolari che tracciano addirittura la strada fatta. Bisogna comunque sempre avere gli occhi sul posto dove si cammina più che sul navigatore, perché il navigatore indica una via, poi la via può essere anche può presentare qualche elemento pericoloso, qualche dirupo, qualche scoscendimento, anche un semplice legno bagnato che ti fa scivolare. Quindi sì, l'utilizzo della tecnologia va bene, l'utilizzo della testa va meglio.
E per quello che riguarda l'utilizzo della tecnologia, dei mezzi informatici, ci scrive Carlo: esiste un'applicazione per riconoscere i funghi?
Ecco, questa è la domanda 2.0.
Ne parlavamo anche prima, a microfono spento.
No, allora, in realtà ci sono chiaramente delle applicazioni che stanno semplicemente sostituendo i libri di ormai antica memoria. Però, e qui voglio essere molto, molto chiaro, non bisogna fidarsi in modo cieco di questo tipo di applicazioni. Perché il fungo è vivo, il fungo ha un profumo, il fungo ha dei colori che possono essere cangianti, il fungo è cresciuto sotto una determinata pianta o sotto un'altra pianta, il fungo ha delle dimensioni che possono variare da pochi centimetri a 20, 30, 40 centimetri. Quindi in realtà fidarsi ciecamente di una foto o pensare che un'applicazione possa avere l'abilità di comprendere di che tipo di fungo si tratta è un peccato mortale. No, fidatevi di quello che conoscete, e quando non conoscete dei funghi portateli da un controllore che saprà dirvi di cosa si tratta e saprà dirvi se è commestibile o meno.
In questo caso la tecnologia va usata dunque con parsimonia, potremmo dire.
Sì.
Anche perché poi mi diceva sempre che le confusioni sono ricorrenti, ci sono funghi che si assomigliano molto.
Assolutamente sì, cioè, oserei dire che taluni mettono anche in difficoltà gli esperti. Mi è già capitato durante le mie, diciamo, serate presso la sede della nostra società, tipicamente il lunedì sera, dove gli esperti e anche gli amici della nostra associazione si trovano per portare il loro raccolto del weekend. Mi è già capitato di assistere veramente a delle quasi battaglie sulla determinazione di un determinato fungo. Quindi sì, la confusione è dietro l'angolo. Ma vorrei tornare ancora una volta sulla questione delle foto. I controllori, per esempio, i controllori VAPCO, quelli abilitati, non fanno i controlli via WhatsApp o con delle fotografie. Proprio per questi motivi non si sente l'odore, non si può percepire, non si sa dove sono cresciuti, non il colore, la dimensione, la forma. Mia moglie, controllore VAPCO, una settimana fa riceve una foto con un cesto pieno di funghi, e a parte che era impossibile veramente fare una determinazione, ma tra i quali apparentemente si poteva quasi pensare che ci fosse un fungo mortale. Fermi tutti, cioè, bisogna fare molta attenzione, cioè, non è un gioco.
E allora noi, dopo un brano musicale, parleremo quali funghi sono commestibili, quali sono che si possono mangiare con tranquillità, come saperlo, appunto il lavoro di questi controllori che fanno appunto questo lavoro di controllo dei funghi in modo gratuito, volontario. Ecco, andremo proprio sul tema. Se volete intervenire nella nostra discussione con domande o dubbi, i contatti sono sempre questi e poi torniamo.
0848 03 0808, WhatsApp 079 873 9825, SMS 955 parola chiave rete 1.
E allora torniamo a parlare di funghi, di raccolta di funghi, di consumo di funghi. Abbiamo un messaggio al 955 parola chiave rete 1. I funghi raccolti, meglio congelarli o farli seccare? E nel frigo quanto possono rimanere?
Meglio mangiarli freschi, meglio. Poi nel frigorifero oserei dire un paio di giorni, non li terrei di più, però anche qui intendiamoci, molto dipende dalle specie. Penso ad alcuni funghi che hanno un deperimento particolarmente importante, Coprinus, Comatus, per dirne uno. Ecco, questi sono funghi, o si mangiano freschi o si mangiano freschi. Sul congelamento io personalmente non sono un grande amante dei funghi congelati. L'essiccazione invece è un ottimo metodo per conservare i funghi e in realtà anche per togliere un po' di tossicità da alcuni funghi come le spugnole, che non sono assolutamente da mangiare crude.
Fra l'altro, sul vostro sito voi sconsigliate il consumo dei funghi crudi.
Lei si riferisce, penso, al sito della VAPCO.
Non sul vostro, sì.
No, però in generale i funghi crudi sì, sono sconsigliabili perché sono, diciamo, di difficile digestione. Non è tanto un tema di commestibilità, però ecco, una buffata di porcini crudi rischia di mandare in tilt lo stomaco e di, diciamo, generare spiacevoli conseguenze, come nausea e anche peggio.
E invece in caso di intossicazione, forse diciamolo subito, cosa si deve fare se malauguratamente questa cosa accade?
In caso di intossicazione, beh, sicuramente c'è il numero di Toxinfo Swiss, il numero 145, dove si può avere una, diciamo, una prima consulenza telefonica importante. Sicuramente poi bisogna recarsi in ospedale, e gli ospedali hanno anche, diciamo, i numeri delle persone di riferimento che sono abilitate a fare le verifiche, anche un po' per capire che tipo di fungo ha generato questo avvelenamento.
Carmen ci scrive: se nello stesso sacchetto io metto nel sacchetto di stoffa dei funghi buoni e dei funghi che non sono commestibili, è possibile che il fungo non commestibile intacchi anche quello buono?
No, normalmente l'assunzione di un fungo velenoso genera, diciamo, la sua pericolosità con un quantitativo di assunzione, quindi il semplice contatto non è problematico. Quello che non bisogna fare però è mangiare uno di quelli pensando che sia commestibile, ecco, quello sì è un problema.
E qui invece stessa domanda però su funghi che crescono vicini: se dei funghi buoni crescono vicino a funghi tossici, non commestibili, qui fa l'esempio della Manite muscarie.
No, assolutamente, no. Anche in questo caso la Manita muscaria mi è capitato, io la trovo, anzi spesso la uso quasi come spia del porcino, perché quando ci sono le Manite muscarie noto, sarà anche un caso, ma noto spesso anche la crescita di porcini, però non c'è nessuna rilevanza, cioè non è che genera un problema se i due funghi sono cresciuti vicini, assolutamente.
Ritornano delle domande invece su come raccogliere il fungo, e anche una domanda sul tartufo, però il tartufo senza paletta o rastrello non si riesce a raccogliere. Da noi ci sono anche raccoglitori di tartufo.
Sì, il tartufo cresce da noi, il tartufo nero, nel Mendrisiotto trovano qualcosina. Non credo che ci sia un'orda di cercatori di tartufo, perché è necessario avere comunque un cane addestrato. Il tartufo è sotto, quindi non lo si vede ad occhio, bisogna avere un cane che sappia cercarlo. È chiaro, sì, lì l'intervento di una palettina, ma anche in questo caso, ripeto, il controllore eventualmente, quindi il guardiacaccia di turno, cioè usa il buon senso, cioè il rastrello è quello che rastrella per andare a cercare porcini, il cercatore di tartufi che ha la sua palettina e poi lo toglie dai morsi del cane, tanto per cominciare, e poi lo raccoglie, non rischia nessuna multa.
E ci chiedono sempre: con un coltellino per non rovinare la radice per la ricrescita, oppure con le mani girando il gambo del fungo, oppure strappare il fungo con la radice? Noi avevamo detto che
sì,
alla fine
va sradicato, ripeto, non si rovina il micelio può essere lungo anche chilometri addirittura, per cui non è tanto il problema di quello che accade nello sradicare il fungo. Lo sradicare il fungo è interessante soprattutto per taluni funghi, soprattutto per i controllori, perché vedendolo nella sua interezza, sì, hanno più capacità di fare la distinzione
come
tra uno e l'altro.
Diceva prima. C'è Dante che ci corregge che la ricerca dei funghi è permessa dalle 7 alle 20 delle 18.
Ho detto 18, ma...
Grazie Dante per questa precisazione.
Anche devo dire che andare comunque alle 7 di sera a cercare
da
funghi
uno
non è proprio il massimo. Sì. Cioè, utilizzate
agosto,
il buon senso,
sì.
più che quello che c'è scritto nelle...
Bruna invece ci scrive che passeggiando col suo cane trova dei posti dove ci sono degli arbusti secchi, crescono dei funghi e si chiedeva se fossero velenosi per i cani.
Personalmente non ho mai visto un cane mettersi a mangiare funghi, non è qualcosa che normalmente attira particolarmente i cani. Potenzialmente posso immaginarmi che un fungo che contiene determinate tossine possa anche essere velenoso per il cane, però siamo veramente in un mondo dove andrebbe capito prima di tutto di che fungo stiamo parlando e poi andrebbe chiesto ad un veterinario se le proprietà e le tossine di questo fungo possono avere delle conseguenze sul cane. Io non sono titolato a rispondere a questo.
No,
assolutamente.
Carla invece ci scrive che compra dei funghi e chiede se sono controllati, funghi provenienti dalla Romania o da altri paesi, e qui come sono controllati, perché sottostanno alla legge per le derrate alimentari.
Esatto, i funghi provenienti dall'Unione Europea hanno tutti una certificazione e quindi, anzi, oserei dire che in commercio da noi troviamo solo funghi di importazione.
Dunque controllati, diciamo sicuri in questo senso.
Diciamo controllati nel senso che sappiamo se il porcino viene venduto come tale, potenzialmente ci sarà l'indicazione Boletus edulis, per esempio, e è stato controllato. Poi diventa un po' complicato sapere se il luogo dove è stato raccolto per un motivo o l'altro conteneva determinati pesticidi o... Ma questo credo che riguardi un po' tutto quello che sono le importazioni, sì.
Abbiamo Oriano al telefono, buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno.
Ci dica.
Io per la prima volta settimana scorsa ho trovato una Amanita cesarea, l'ovulo buono, qui in Ticino, no? Dopo 30 anni che vado, anzi più di 30 anni che vado a cercare funghi. Volevo chiedere, questo è dovuto probabilmente a un aumento della temperatura globale? Perché so che questi funghi si trovano dalla Toscana in giù di regola, no?
Sì.
Quindi potrebbe essere quello?
Sì, senza rivelare segreti, dove l'ha trovato?
Sopra Barbengo.
Ho capito. Allora sì, in generale se ne trovano. Io ho amici, conoscenti che trovano la cesarea da tempo. È un fungo termofilo, quindi le confermo che gli esperti sapranno spiegarlo anche meglio, però è un fungo che necessita comunque di calore per crescere. E sì, non è così una rarità in Ticino, meglio, cioè è una rarità e complimenti a lei che l'ha trovata, però ecco, se ne trovano.
Altri sì. Che l'hanno trovato in passato, però mi dicevano che si trovano spesso sui passaggi dove passavano i romani, quindi le strade romane, i luoghi dove i romani avevano costruito delle case o in passato, perché sono molto stazionari questi funghi.
Ma
non si espandono moltissimo.
A mia conoscenza si trovano anche in Croazia, si trovano in Toscana, in Liguria, nel Lazio sicuramente, si chiama...
Infatti
peraltro,
sono passati i romani,
sì,
effettivamente.
Diciamo,
no?
Sì, però ecco, si chiama Amanita cesarea perché era il fungo preferito
dai
Cesari. Esatto. Poi...
Avrei una seconda domanda. Per essere letale, quanto bisogna mangiare? Cioè in quantità di Amanita falloide, perché so ormai è mortale questo fungo, no?
Si parla
un pezzettino o bisogna mangiarne uno intero?
Si parla genericamente di 30 grammi, però...
30 grammi, meglio non rischiare.
No, assolutamente, ma poi intendiamoci, come penso tutte le cose in questi casi, io non voglio assolutamente fare o dare delle risposte che possono essere in qualche modo fraintese. Per...
Non voglio uccidere nessuno, assolutamente.
No, dipende probabilmente anche, e dico probabilmente proprio perché non sono un medico e non sono un esperto, ma dipende probabilmente anche dalla massa, come al solito, come un bicchiere di vino ha un effetto su una persona di 100 kg, ne ha un altro su un bambino.
Chiaro.
Grazie Oriano, grazie per la sua partecipazione. Io direi ora ascoltiamo un brano musicale e poi arriviamo alle conclusioni di questa consulenza. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh. I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo. You, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Allora, abbiamo Roberto che ci ha mandato un messaggio sulla conservazione dei funghi: trifolarli e congelarli subito sotto vuoto in porzioni sono come appena congelati. Lei era scettico sul fungo congelato, Michele Scaramella.
Ma in generale io posso dire che se li ha fatti come dice, poi li ha consumati una o due settimane dopo, sicuramente erano come fatti. Dopo anche lì il solito discorso: se lo tengo un anno nel congelatore probabilmente non sarebbero la stessa cosa, ma questo accade con tutti gli alimenti.
Sì. Ferruccio ci scrive: corrisponde al vero che i cosiddetti mazzo da tambur sono facilmente confondibili con funghi simili velenosi?
Ma facilmente dipende dalle conoscenze che ha la persona che cerca i funghi. Ci sono dei funghi che hanno caratteristiche che possono fuorviare chi sta raccogliendo le mazze di tamburo. Quindi sì, ci sono dei funghi che hanno aspetti simili, e quindi se uno ha dei dubbi, ancora una volta andate dagli esperti che ve li controllano.
Gerardo invece ci chiede: le russole sono tutte commestibili?
No, ci sono russole considerate velenose, quindi anche in questo caso è bene andare, nel caso si vogliano raccogliere delle russole, perché alcune sono molto buone, quindi per evitare problemi le raccolgo, vado dagli esperti e poi me le mangio, se del caso.
E allora adesso a 13.50 dobbiamo dire come funziona questo servizio dei controllori VAPCO, che sono quelli ufficiali. Questo acronimo è preso dal tedesco, è Associazione Svizzera degli Organi Ufficiali di Controllo dei Funghi. Sul territorio del Canton Ticino ce ne sono diversi. Come funziona?
Sì, la VAPCO è un'associazione a livello svizzero, raggruppa gli esperti in funghi, ovvero le persone che hanno fatto un esame molto, molto completo, molto difficile anche, e chiaramente l'hanno superato, e queste persone sono quindi definite degli esperti in funghi. Sul sito internet www.vapco.ch, VAPCO che è con la V semplice APKO, si possono trovare poi i numeri di telefono di questi controllori in base alle zone. Nel senso, uno chiaramente di Lugano chiamerà il controllore più prossimo a Lugano, così come quello di Locarno chiamerà il controllore più prossimo a Locarno, e poi ci si reca o ci si accorda, diciamo, su un luogo di incontro con il controllore, il quale poi potrà effettivamente verificare la commestibilità o meno, ma anche lo stato, perché ogni tanto più che la commestibilità è lo stato, perché certi funghi vanno assolutamente buttati anche se potenzialmente commestibili. E i controllori fanno questo a titolo volontario, quindi non sussiste un pagamento. Di solito, ecco, se qualcuno ha piacere può invece sostenere le società micologiche, che poi sono quelle che raggruppano questi controllori nel territorio, e sicuramente questo è ben accetto.
I controllori che appunto fanno questo intervento e che vanno chiamati ogni volta che si ha un dubbio, meglio chiamarli per farsi dire che il fungo è commestibile che evitare di chiamarli.
Sì, ecco. Allora in dubbio non si mangia.
In dubbio non si mangia.
Cioè, in dubbio non si mangia, quindi o se ho il dubbio o non mangio o chiamo il controllore per fugare il dubbio.
Questo è assolutamente da fare. Appunto, l'associazione VAPCO fa ogni anno dei corsi per conoscere meglio i funghi. Il prossimo parte proprio il 23 settembre, domenica, però è già esaurito, le iscrizioni sono chiuse, però lo fanno ogni anno. Però anche la Società Micologica Locarnese fa dei corsi di introduzione ai funghi.
Sì, il mio consiglio è veramente di avvicinarsi in una fase iniziale alle società, perché il corso VAPCO è un corso per persone che non sono proprio alle prime armi. Sarebbe un peccato fare questo corso proprio da neofiti. Quindi, se qualcuno ha piacere e occasione, avvicinarsi alla società, iniziare con dei corsi di introduzione, e poi se questa passione, diciamo così, diventa forte o resta comunque importante, si può proseguire ed arrivare un domani ad essere anche degli esperti in funghi. Però il primo passo è sicuramente avvicinarsi alle società. Noi come Società Micologica di Locarno abbiamo normalmente nel mese di settembre tre uscite, che sono dei corsi di introduzione molto, molto belli, perché si cambiano le zone, c'è un ambiente molto familiare, molto gradevole, con persone di tutte le età. Sì, venite, fatevi sentire, noi ci siamo.
E un'occasione può essere anche la mostra che voi inaugurate per questo fine settimana.
Sì, assolutamente, si terrà a Muralto, al centro congressi di Muralto, dove sostanzialmente da sabato pomeriggio e poi domenica tutto il giorno saranno in mostra tanti funghi, non vi posso ancora dire il numero preciso perché i miei amici in questo momento stanno cercando come matti e quindi mi lascerò sorprendere di cosa riusciranno a trovare, però normalmente sappiamo che tra i 200 e 220 specie in esposizione, sì.
E dunque si potrà vedere anche tutta questa varietà di cui dicevamo all'inizio, che è presente sul territorio del Canton Ticino.
È l'occasione per fare anche le domande specifiche, cioè, quindi a parte che non si vedrà probabilmente nemmeno un decimo di tutti quanti funghi ci sono, perché sono veramente migliaia, però si potranno fare le domande specifiche perché lì ci saranno gli esperti.
Si ritrovano anche tante informazioni sul sito micologicalocarnese.ch, si può andare lì. Arriva un'ultimissima domanda in merito alle mazze di tamburo. Ci dicono: la mazza di tamburo buona è quella con l'anello. Siamo proprio in chiusura,
no,
Michele Scaramella? Anche
no,
qui.
Ancora una volta, non diamo seguito a credenze popolari. Ci sono molti funghi che hanno delle caratteristiche simili e anche l'anello non è l'unico indicatore per... magari l'anello può servire per smarcare un altro tipo di fungo velenoso, ma non è ancora un segno di certezza.
Io ringrazio Michele Scaramella, presidente della Società Micologica Locarnese, grazie a Roberto Rossinelli in regia, Patrizia Armichiari al centralino. Siamo proprio in dirittura d'arrivo oggi, però la consulenza torna settimana prossima con Carlotta Moccetti. Potete recuperare le nostre consulenze al sito rsi.ch/consulenza. Buon pomeriggio da Isabella Visetti.
La consulenza.